Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Brahms, Sinfonia numero 4 a Bologna, concerto dell'orchestra Mozart, dirige Daniele Gatti.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Abbiamo appena ascoltato il terzo movimento della quarta sinfonia di Johannes
Coerenza
Brahms.
Coerenza innanzitutto.
Ah, senza dubbio, partiamo così, movimenti a caso.
Esatto,
il terzo movimento in realtà è anche l'ultimo cronologicamente composto. E forse perché Brahms sentiva proprio il bisogno di rompere una struttura che aveva cristallizzato. Il primo movimento è estremamente è mastodontico, è monolitico, il secondo è più elegiaco, il finale lo sentiremo. Qualcosa di altrettanto.
È il cuore della sinfonia in realtà.
A un certo punto lui vuole rompere questo equilibrio e inserisce questo movimento che abbiamo sentito così quasi una fanfara, festoso, allegro, no?
Che alla fine è così perché ha una chiara matrice popolaresca.
Assolutamente, assolutamente sì. E questo mette in luce un carattere, una serie di caratteri fondamentali di Brahms. Il primo è questo carattere in realtà festoso che fa anche parte della sua persona molto complessa e molto variegata. Ma poi anche la matrice popolare presente in lui, perché lui già da bambino suonava nelle bettole di Amburgo con suo padre.
Che esperienza, che quadretto familiare.
Esatto.
Amburgo, quindi, città di mare,
sì, portuale. Sì, è una delle città più esposte della Germania. E quindi chiaramente raccoglie in sé tutte queste matrici popolari che poi diventano fondamentali per il suo sviluppo musicale.
Eh sì, ma prima di lanciarci nel fondo della questione, io devo fare una pubblica ammenda, mi consentirai, con
certo.
I nostri ascoltatori, perché nella scorsa puntata sulla Passione secondo Matteo di Bach ho detto un'inesattezza, ho parlato di un tale Wilson, uno studioso, che in realtà era Williams.
Vabbè, non c'è stato tutto questo.
Pensavo a Castaway, forse, non lo so.
Il pallone
qual è stato
di Castaway.
Il problema.
Perfetto.
Ma torniamo sulla puntata, sulla quarta di Brahms e sul primo movimento, giusto dare due spunti ai nostri ascoltatori per orientarsi prima di lanciare l'ascolto.
Ok, il primo movimento si apre con questa specie di come dischiudersi di nebbie, dicevi tu prima, no?
Hamburghese.
Queste
anche
nebbie
questa,
che si aprono e che lasciano intravedere qualcosa.
Un'alba sul mare del nord con questo albero maestro che si figura fra le brume, fra le nebbie.
Esattamente. E poi invece questo equilibrio così pacato viene rotto da, di nuovo, un movimento quasi di fanfara che si ricollega al terzo movimento e sicuramente dal quale Brahms ha preso spunto per scrivere questo terzo movimento.
Sono i due elementi fondamentali in questo primo movimento che vedremo più avanti, ritorneranno.
Thank you.
vorrei tornare proprio sul primo tema che abbiamo ascoltato all'inizio di questo ascolto, e che sembra così enigmatico cominciare in medias res, e che in effetti c'è un motivo se appare così. Ci fu un momento nella composizione che Brahms infatti antepose a questo primo tema due perentori accordi proprio per segnalare l'inizio del brano. Poi furono eliminati, però questi accordi, oltre ad avere un carattere gestuale, un significato gestuale, introducevano degli aspetti tecnici importanti di tutto il movimento. Innanzitutto la nota Do, che è una nota importante sulla quale tutto il movimento poggia in qualche modo, e poi soprattutto il fatto che fossero due accordi molto dilatati e facessero da contraltare a una situazione di scrittura assolutamente simile nella ripresa, dove sentiamo il tema superstite esattamente nello stesso modo, con dei valori estremamente allargati e dilatati.
Hai parlato della nota Do, ricordiamoci che questa è una sinfonia in Mi minore, quindi tra Do e Mi c'è una terza. Questo rapporto di terza sarà poi fondamentale in tutta la sinfonia, perché è come se Brahms creasse delle toniche parallele, si chiamano. Cos'è una tonica? Una tonica è un suono che ci dà la sensazione di stabilità. Cioè quando noi sentiamo quel suono sappiamo che siamo a casa, siamo in un ambiente stabile.
Il Mi in questo caso,
ma... creando questo rapporto di terza tra il Mi e il Do, e anche tra il Mi e il Sol, che è la terza superiore, Brahms è come se proiettasse questa stabilità su altre note, quindi è come se aumentasse la stabilità di tutto l'impianto tonale.
È una terza, è anche quella che caratterizza il famoso primo tema.
Assolutamente. Ta-ta. Assolutamente. E all'inizio tu mi dicevi, prima di registrare, che Beethoven...
Retrobottega,
esatto. Beethoven utilizza questo stesso sistema di terze nella Hammerklavier, che è una sonata che sappiamo benissimo che Brahms ha suonato tantissime volte, che amava profondamente, come tutta
la musica. Ha suonato tantissime volte e certamente avrà scopiazzato.
A man bassa.
E quindi ascoltiamolo.
Più che una libera interpretazione, questo mi pare veramente un furto di Beethoven.
Cioè,
è identica questa cosa, è pazzesca. E comunque il rapporto con Beethoven segnerà non solo la vita di Brahms, che sarà una vita estremamente complessa sotto questo rapporto, ma segnerà tutto l'Ottocento.
Sì, perché non il problematico rapporto generazionale.
Non sono mai riusciti
edipico
a liberarsi, e ancora oggi probabilmente, ancora non siamo riusciti a liberarci dall'ombra di Beethoven, che per carità è fondamentale, fondante di tutta la storia della musica, però
per loro però era un
complesso.
Problema impellente,
assolutamente,
in effetti. E succede che ci sono due fazioni
ideologiche.
Si creano
esattamente due gruppi, il primo capitanato da Wagner, che è quelli che vogliono distruggere ogni forma,
basta,
proprio per cercare di staccarsi da Beethoven, distruggono tutto, e l'altro invece, per forza di cose, a Brahms viene appioppato questo porta, l'essere il portabandiera.
Sì, di quelli che diventano, appunto, lo dici tu, per forza di cose, dei conservatori.
Assolutamente, anche se Brahms in realtà non lo era, cioè nel senso lo era un po' nelle forme, perché lui non voleva distruggere la forma.
Una cultura certamente passatista, nel senso che guarda moltissimo la tradizione. Però
lo studio del passato a questo lo ha aiutato, infatti. Però lui non vuole distruggerla, vuole ampliarla, vuole sublimarla, dicevi tu. Cioè la vuole proprio allargarla.
Ha ancora fiducia nelle...
Esattamente, però allargarla al punto tale da perderne i confini. E quindi in un certo senso entrambi cercano di superarla.
Alla fine sì, il superamento diventa inevitabile. Non so se ci hai fatto caso, però questi due personaggi poi alla fine creano una sorta di chiasmo con il contesto culturale che li circonda, perché comunque è un contesto problematico ed esplosivo, quello della Germania di fine Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, con tutte le rivoluzioni del pensiero economico,
cioè
il capitalismo,
anche,
le grandi masse, i partiti politici, eccetera, perché in Wagner comunque c'è sempre parlare alle istanze più sovversive, più rivoluzionarie, qualunque sia, diciamo,
La loro
declinazione dei cristiano sociali, sì, anarchici, eccetera, è comunque una critica al capitalismo, alle istanze democratiche, eccetera. Mentre Brahms appartiene a quell'elite borghese che ha ancora piena fiducia nella democrazia liberale, pur essendo lui quello che viene ritenuto il più conservatore. E questa cosa parla molto anche del nostro tempo.
la seconda metà dell'Ottocento, questo stanco crepuscolo degli ardenti eroismi e delle fiammeggianti passioni romantiche, è pure l'alba dell'età moderna. E dentro queste solide strutture narrative tradizionali si fa strada l'uomo moderno, con la sottigliezza dei suoi sentimenti nuovi, non ancora ben definiti, né chiari neppure a se stesso. Ed è come un giovane che si aggiri pieno di scontento, di dubbi e di aspirazioni confuse, in mezzo ai mobili vecchi e pesanti di una casa ereditaria.
Questo era Mila, e direi che si sposa perfettamente questa lettura con l'affresco che abbiamo cercato di pennellare alla fine del talk precedente, e questa mobilia un po' pesante, un po' ereditata, ritorna proprio nell'ascolto che abbiamo appena fatto dal secondo movimento.
Secondo movimento che è in Mi maggiore, però di nuovo fa perno sulla nota e sulla tonalità del Do. Questo grazie all'utilizzo di una scala antica, un modo frigio si chiama, che permette di utilizzare il Do all'interno della tonalità di Mi maggiore.
Ecco la vecchia mobilia.
Esatto, e questa è la vecchia mobilia che dicevo, cioè usa delle tecniche molto antiche per ritornare comunque, per ridare questi colori e questi sapori di antichità. Ecco.
Però è anche vero che c'è una tinta moderna.
Assolutamente sì, certo, senza dubbio. E la tinta moderna è legata anche ai colori che sono propri del primo romanticismo, questi corni, questi clarinetti, questi legni, che danno questi colori proprio da foresta, no? Quest'idea di lontananza, di pace, no? Che sono proprio tipici del primo romanticismo.
E che però in questa seconda metà del secolo vengono come convertiti anche a un immaginario più introspettivo e anche più problematico.
Esatto,
più
assolutamente. Anche perché la musica di Brahms in questo caso è estremamente rivolta all'interno, a se stessa, e non è tanto come quella di Beethoven che era rivolta a una natura esuberante che c'aveva lui intorno, ma è molto introspettiva. Dall'ascolto di questo quarto movimento di questa sinfonia si evince proprio come il passato per Brahms sia qualcosa di fondativo e non solo di esteriore, ma di proprio di fondamentale per la sua idea musicale. Lui trae l'ispirazione, trae il materiale tematico di questo movimento da una ciaccona di Bach, che lui riprende in toto e poi ricesella, riorchestra, rilavora, insomma varia costantemente per tutta la durata del movimento. Tra l'altro, la cantata da cui questa ciaccona proviene ha un testo che secondo me è emblematico della vita di Brahms. Il testo dice "Meine Tage in der Leid", cioè i miei giorni nella sofferenza. È la cosa più brahmsiana che deve esistere, anche questo.
Ecco, sicuramente questo rapporto con le forme barocche, ma ancora una volta qualcuno ha intravisto invece come esempio, come antecedente, un set di variazioni di Beethoven per pianoforte. Beethoven
più.
Che lo perseguita. Ed è molto probabile perché sia questo quarto movimento brahmsiano, sia il set beethoveniano delle 32 variazioni in do minore, sostanzialmente hanno uno schema tripartito. In Brahms questo è ancora più evidente perché noi abbiamo sentito il tema di 8 note e le 3 variazioni successive. C'è poi una sezione centrale in maggiore, aperta da questo incredibile assolo del flauto che ora ascolteremo, che quindi cambia totalmente la scrittura, ma poi ci sarà una terza sezione dove Brahms opera una vera e propria ripresa sia del tema e sia delle variazioni successive.
Ma quindi fondamentalmente la forma sonata non ci abbandona mai in questa
non ci abbandona mai, ecco che Brahms in qualche modo riesce a trovare una soluzione, quindi una commistione fra la forma tripartita tipica e sviluppante della sonata con la ripresa presa è una forma barocca come quella della ciaccona e della variazione. Fra l'altro quello che viene riconosciuto a questo movimento è la funzionalità di queste variazioni progressive, come le chiama anche Schoenberg, cioè delle variazioni in un flusso continuo dove noi non sentiamo mai l'interruzione singola, ma un continuo appunto flusso sinfonico. Su quella pianura scorgemmo un vecchio dall'aspetto venerando, con tanto di barba lunga, che guidava malinconicamente un enorme corteo di forse 10.000 uomini vestiti di nero. Aveva l'aria triste e sconsolata, e Mozart disse: «Vede, quello là è Brahms, va in cerca della redenzione, ma c'è ancora tempo». Appresi che quelle migliaia di nero vestiti erano gli esecutori delle voci e delle note che, secondo il giudizio divino, sarebbero inutili nelle sue partiture. «Troppo spreco di materiale, strumentazione troppo pesante», fece Mozart. E poco dopo vedemmo alla testa di un esercito ugualmente numeroso Riccardo Wagner e sentimmo come quelle migliaia lo tiravano e trascinavano. Anche lui si trascinava a fatica e con rassegnazione. «Quando ero giovane», osservai tristemente, «questi due musicisti erano considerati la maggiore antitesi possibile». Mozart rise. «Già, è sempre così. Visti da una certa distanza, questi contrasti si appianano sempre più. La strumentazione pesante non era del resto un errore personale né di Wagner né di Brahms. Era un errore del loro tempo».
Beh, questo racconto, questa immagine che ci ridà Hermann Hesse nel suo Lupo della Steppa che hai appena letto, è veramente...
significativa,
sì,
emblematica.
Esatto, cioè emblematica di quell'idea, che, cioè del fatto che pochi decenni dopo, cioè quindi all'inizio del Novecento, questo conflitto che sembrava così insanabile fra brahmsiani e wagneriani fosse già
vissuto
totalmente
in maniera
acqua passata.
O comunque no? Sì, più stemperata e quasi più critica da un lato, ma anche più distaccata.
E ci ridà questa immagine che in realtà in un certo senso benedice entrambi i compositori. E gli
o
dice,
li maledice.
O li maledice entrambi, è vero, esatto. E ci li ridà in una sorta molto più di... in un'idea molto più appacificante.
In
no,
ogni caso, due. Sempre pochi anni dopo, la figura pregiudicata di Brahms come conservatore indefesso verrà in parte riabilitata da uno scritto fondamentale, addirittura da parte di Schoenberg, quindi del massimo del progressismo, che è Brahms il progressista, o meglio, Brahms il progressivo.
Abbiamo parlato di questa sinfonia perché l'11 aprile alle ore 20:30 al Teatro Arena del Sole a Bologna, l'orchestra Mozart, diretta da Daniele Gatti, eseguirà proprio questa sinfonia insieme alle variazioni su un tema di Haydn e all'Idillio di Siffrigo di Wagner.
Mentre noi abbiamo ascoltato in questa puntata alcuni estratti dalla storica esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Carlos Kleiber. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.